Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo.
Con il tempo, Nouwen, osservando la raffigurazione del ritorno del figlio più giovane fatta da Rembrandt, riesce a vedere che ciò che vi si descrive è molto più di un semplice gesto compassionevole verso un figlio ribelle, e scrive: «Il grande evento che mi si para davanti è la fine della grande ribellione. La ribellione di Adamo e di tutti i suoi discendenti è perdonata, e la benedizione originale attraverso cui Adamo ricevette la vita eterna è ripristinata. Ora mi sembra che quelle mani siano sempre state stese, anche quando non vi erano spalle su cui posarsi. Dio non ha mai ritirato le sue braccia, non ha mai rifiutato la sua benedizione, non ha mai smesso di considerare suo figlio come il prediletto. Ma il padre non poteva costringere il figlio a rimanere a casa, non poteva imporre con la forza il suo amore al prediletto. Doveva lasciarlo andare in libertà, anche se sapeva il dolore che ciò avrebbe causato sia al figlio che a se stesso. È stato l'amore a impedirgli di trattenere il figlio a casa a tutti i costi. È stato l'amore a consentirgli di lasciare che il figlio vivesse la sua vita, anche a rischio di perderlo. Qui si svela il mistero della nostra esistenza. Siamo amati a tal punto che ci si lascia liberi di andarcene da casa. La benedizione c'è fin dall'inizio. Anche se noi l'abbiamo lasciata e persistiamo nel lasciarla. Il Padre, però, continua a cercarci, sempre, con le braccia tese, per accoglierci di nuovo e sussurrarci ancora all'orecchio: «Tu sei il mio figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto». Il giovane abbracciato e benedetto dal padre è un uomo povero, molto povero. Ha abbandonato la propria casa con tanto orgoglio e denaro, deciso a vivere la sua vita lontano dal padre e dalla comunità. Ritorna con niente: il denaro, la salute, l'onore, il rispetto di sé, la reputazione. Ogni cosa è stata sperperata. È un uomo spoglio di tutto, eccetto di una cosa: la spada. L'unico segno di dignità che gli rimane è la piccola spada che gli pende dal fianco, l'emblema della sua nobiltà. Pur in mezzo alla degradazione, non ha perso del tutto la consapevolezza di essere ancora il figlio di suo padre. Diversamente avrebbe venduto la spada di grande valore, simbolo della sua condizione di figlio. La spada è lì, a mostrarmi che, quantunque sia tornato atteggiandosi come un mendicante e un proscritto, non ha dimenticato di essere ancora il figlio del proprio padre. È stata questa condizione di figlio ricordata e soppesata a persuaderlo finalmente a tornare indietro. Vedo avanti a me un uomo che se n'è andato lontano, in un paese straniero, e ha perso tutto ciò che aveva con sé. Vedo vuoto, umiliazione e sconfitta. Lui che era tanto simile al padre, ora sembra peggiore dei servi di suo padre. È diventato come uno schiavo. Che cosa è accaduto al figlio nel paese lontano? A parte tutte le conseguenze materiali e fisiche, quali sono state le conseguenze interiori per essersi allontanato da casa? La serie di eventi è piuttosto prevedibile. Più corro lontano dal luogo in cui Dio dimora, meno sento la voce che mi chiama figlio prediletto, e meno sento quella voce, più rimango invischiato nelle manipolazioni e nei giochi di potere del mondo. Le cose stanno più o meno in questo modo. Non sono più certo di avere una casa sicura e osservo altra gente che fuori sembra stare meglio di me. Mi chiedo come posso arrivare dove stanno loro. Cerco in mille modi di piacere, di raggiungere il successo e gli onori. Quando fallisco mi sento geloso o risentito nei confronti degli altri. Quando ho successo mi secca che gli altri possano essere gelosi o risentiti nei miei confronti. Divento sospettoso o mi metto sulla difensiva e ho sempre più paura di non raggiungere ciò che tanto desidero o di perdere ciò che ho già. Impigliato in questo groviglio di esigenze e desideri, non conosco più le mie stesse motivazioni. Mi sento ingannato dal mio ambiente e diffidente di ciò che gli altri fanno o dicono. Sempre in guardia, perdo la mia libertà interiore e comincio a dividere il mondo in coloro che sono per me e coloro che sono contro di me. Mi chiedo se veramente qualcuno si interessi a me. Comincio a cercare conferme alla mia diffidenza e dovunque vada ne ho la prova e dico: non ci si può fidare di nessuno. E poi mi chiedo se qualcuno mi abbia mai amato. Il mondo intorno a me diventa oscuro. Il cuore si fa pesante. Il corpo è pieno di dolori. La vita perde significato. Sono diventato un'anima perduta. Il figlio più giovane si rese pienamente conto della sua totale rovina quando più nessuno nel suo ambiente mostrò il benché minimo interesse nei suoi confronti. Lo avevano tenuto in considerazione soltanto finché era stato utile ai loro interessi, ma quando non ebbe più denaro da spendere e doni da fare, per loro cessò di esistere. Mi rimane difficile immaginare cosa significhi essere un individuo del tutto estraneo, una persona a cui nessuno mostra un segno di riconoscimento. La vera solitudine arriva quando non si riesce più a sentire di avere delle cose in comune. Solo in parte mi rendo conto quanto io faccia assegnamento su un qualche grado di accettazione. Ambiente, storia, concezione della vita, religione ed educazione in comune, età e professione in comune, tutto ciò può fornire le basi per essere accettato. Quando il figlio più giovane non fu più considerato un essere umano dalle persone che gli stavano intorno, sentì tutto il vuoto del suo isolamento, la solitudine più profonda di cui l'uomo possa fare esperienza. Era davvero perduto, ma fu questa sensazione di essere completamente perduto a farlo rientrare in se stesso. Fortemente scosso dalla consapevolezza della sua totale alienazione, capì immediatamente di essersi imbarcato in un'avventura di morte. Si era talmente sradicato da ciò che dà vita, famiglia, amici, comunità, conoscenti e persino Vitto, che si rese conto che la morte sarebbe stata il fatale prossimo passo. All'improvviso vide con chiarezza il sentiero che aveva scelto e dove questo lo avrebbe condotto. Capì la sua scelta di morte e intuì lucidamente che un altro passo ancora nella direzione che stava seguendo lo avrebbe portato all'autodistruzione. In quel momento critico, quale molla lo fece optare per la vita? Fu la riscoperta della parte più profonda di se stesso.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente. Thank you.